Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, vi invitiamo a seguire la lettura dei versetti 3, 4 e 5 della Sura di Jasiya o della Genuflessa. Alla recitazione in arabo seguirà la traduzione in lingua italiana. Nel nome di Allah, il clemente, il misericordioso. In verità, nei cieli e sulla terra ci sono segni per coloro che credono, nella vostra creazione e negli animali che dissemina. Ci sono segni per coloro che credono con fermezza. Nell'alternarsi della notte e del giorno, nell'acqua che Allah fa scendere dal cielo e per mezzo della quale vivifica la terra dopo che era morta, nel dispiegarsi dei venti, ci sono segni per coloro che ragionano.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20, ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5.925 kHz pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM dalle 14.20 alle 14.50. ora locale, frequenza 99,5 MHz.
È E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram: Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram: notizie-scelte.
Email di Radio Italia: radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora, amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, attacco hacker contro Mohanair, è stato sventato. È nucleare oggi il direttore della IAEA Grossi in Iran. Hezbollah elogia l'eroica azione di rappresaglia del membro di Hamas. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima e vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 22 novembre 2021. E cari amici, in primo piano, come di consueto, potete ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda proprio il spazio Uther e tensione tra Russia e USA. Poi vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora passiamo subito alle notizie. L'attacco informatico contro la compagnia Iran Mohanair è stato sventato dalla squadra della sicurezza cibernetica della società. Lo ha annunciato l'ufficio delle politiche relazioni della Mohanair Airlines, aggiungendo che attualmente tutti i voli vengono effettuati regolarmente. Molti attacchi informatici si sono verificati contro la compagnia Iran di recente, ma sono stati sventati, ha detto all'agenzia stampa IRNA il portavoce della società Amir Hossein Zolanvari. Ieri mattina la compagnia aerea privata iraniana è stata vittima di un attacco informatico fallito. Oggi lunedì il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica IAEA, Rafael Grossi, arriverà a Teheran. Nel corso della sua visita sono in programma incontri col ministro degli esteri Hossein Amir Abdollahian e il direttore dell'Organizzazione Iraniana per l'Energia Atomica, Mohammad Eslami, per discutere la cooperazione tra Iran e IAEA. La visita su invito dell'Iran precede i colloqui di Vienna del 29 novembre per rilanciare l'accordo nucleare. Il movimento di resistenza libanese di Hezbollah ha elogiato l'eroica azione di rappresaglia di un combattente di Hamas contro i sionisti vicino alla porta delle catene a Gerusalemme occupata. In un comunicato rilasciato ieri, Hezbollah ha esaltato l'eroica operazione portata avanti da Fadi Abu Shaydam, membro di Hamas nel campo profughi di Shofat a est di Gerusalemme. Questa operazione è una risposta naturale ai crimini incessanti commessi dall'occupazione contro il popolo palestinese, inclusi omicidi, arresti, distruzione di case e terreni agricoli, ed invia un messaggio forte al nemico che i suoi crimini ed atti terroristici non rimarranno senza risposta, si legge nella nota del movimento di resistenza libanese. Domenica mattina un combattente di Hamas ha aperto il fuoco contro gli israeliani vicino alla porta delle catene a Gerusalemme, uccidendo un militare sionista, ferendone altri quattro. Anche il movimento di Hamas in una nota ha affermato che il messaggio di questa eroica operazione è un avvertimento al regime criminale che attacca la nostra terra e i nostri luoghi santi. Israele pagherà un prezzo devastante per i suoi continui crimini. E ancora, il governo israeliano guidato dal primo ministro Naftali Bennett si è rivelato peggiore dei governi precedenti, ha affermato il portavoce della presidenza dell'autorità palestinese citata da Infopal. Il nostro popolo sta affrontando una serie di governi israeliani che stanno distruggendo ogni tentativo di salvare il processo di pace. L'attuale governo di occupazione è andato oltre i suoi predecessori con uccisioni quotidiane e crimini di guerra, ha detto Nabil Abu Rudain in un'intervista alla Radio Voice of Palestine. Ha avvertito che la leadership palestinese possiede tutti i mezzi legali per rivolgersi ai forum internazionali per ritenere il regime sionista responsabile dei suoi crimini che violano il diritto internazionale e che non porteranno alla pace, alla stabilità o alla prosperità nell'intera regione. Ha spiegato che il presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas ha informato l'ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite Linda Thomas Greenfield durante un incontro tenutosi mercoledì di Ramallah che qualsiasi tentativo da parte del regime di cambiare lo status quo a Gerusalemme porterebbe a un deterioramento della situazione e minare la soluzione a due stati. Durante l'incontro Abbas ha dichiarato che si aspetta che l'amministrazione Biden rispetti i suoi impegni e le sue promesse riguardo alla soluzione a due stati e all'espansione degli insediamenti e alla riapertura del consolato degli Stati Uniti, ha detto Abu Rudain. E Afghanistan, Hakif Muhajer, portavoce del Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio, ha annunciato una nuova linea guida per i media, niente più serie TV in cui recitano delle attrici e niente più giornaliste con l'hijab nei telegiornali. L'annuncio con le nuove direttive è stato diramato attraverso i social network. Non si tratta di regole ma di direttive religiose, ha precisato Muhajer senza specificare le punizioni in caso di violazioni né fornire dettagli. Le televisioni devono evitare di mostrare soap opera e serie all'acqua di rose nelle quali recitano donne, si afferma in un documento del ministero. Quando erano al potere prima del 2001 i talebani, esisteva una sola stazione radio che trasmetteva dall'Afghanistan, Voice of Sharia. Dalla caduta del regime talebano il numero di televisioni radio si è moltiplicato, senza contare tutto lo sviluppo dei social network. I candidati del governo di Nicolas Maduro hanno ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni regionali di ieri, secondo l'annuncio ufficiale del Consiglio elettorale nazionale CNE. I candidati di Maduro hanno conquistato 20 dei 23 posti da governatore e la municipalità di Caracas, e di fronte a un'opposizione divisa che ha partecipato per la prima volta a un voto dal 2017 dopo aver boicottato le elezioni presidenziali e legislative. E il ministro degli esteri del Giappone, Hayashi Potenza, potrebbe recarsi in visita ufficiale a Pechino su invito delle autorità cinesi. L'ha annunciato il diretto interessato il 21 novembre, ricordando che l'ultima visita di un ministro degli esteri giapponese in Cina risale a dicembre 2019. Abbiamo ricevuto un invito, pertanto avvieremo i preparativi, ha dichiarato Hayashi nel corso di una trasmissione televisiva citata dall'agenzia Nova, spiegando che l'invito a visitare la Cina gli è stato rivolto dall'omologo cinese Wang Yi nel corso del primo colloquio telefonico intercorso tra i due ministri la scorsa settimana. La forza del Giappone sta nella sua capacità di parlare sia agli Stati Uniti che alla Cina e non solo di attendere le uni o l'altra, afferma Hayashi. Il portavoce del Cremlino Peskov ha avvertito che gli Stati Uniti stanno fomentando l'isteria per una possibile invasione russa dell'Ucraina. Questa isteria viene alimentata artificialmente. Coloro che hanno portato le loro forze armate all'estero ci accusano di qualche attività militare insolita nel nostro territorio, vale a dire gli Stati Uniti, ha sottolineato questa domenica Dmitry Peskov, riportato dal sito Controinformazione. Il funzionario russo ha definito illogiche e scorrette misure così aggressive da parte degli Stati Uniti e ha invitato le autorità del paese nordamericano e i suoi alleati a non avvicinarsi ai confini russi, sostenendo che Mosca vede in questo movimento una minaccia non solo la sua sicurezza, ma anche la regione. Gli Stati Uniti e i suoi alleati devono smettere di creare un pugno militare ai nostri confini e naturalmente i paesi della NATO devono smettere di fornire all'Ucraina armi moderne, ispirando così l'Ucraina a azioni folli per provocare la Russia, ha aggiunto Peskov. In linea con le previsioni di vari sondaggi, con lo scrutinio ufficiale giunto al 49,62%, il candidato di ultradestra José Antonio Caste è in testa nelle elezioni presidenziali con il 28,64% dei voti davanti al leader della sinistra Gabriel Boric, che raccoglie il 24,44% dei suffragi. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Russia, preoccupata per trasferimento di armi statunitensi nello spazio Uther. Il capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitry Rogozin, ha espresso la preoccupazione per il fatto che gli Stati Uniti e la NATO stiano pianificando di trasferire armi nello spazio. Siamo preoccupati che gli Stati Uniti e l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico stiano cercando di mettere in orbita vetture di armi sulla Terra, ha detto Rogozin in un'intervista ai media nazionali. Nei giorni scorsi la Russia è stata accusata dalla NASA di aver messo in pericolo gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. È successo durante il test di un'arma che ha distrutto un satellite, creando una massa di piccoli detriti fuori controllo che potrebbero vagare per anni. In realtà anche gli Stati Uniti stanno testando da tempo armi molto simili, con lo stesso obiettivo di distruggere eventuali satelliti nemici. Secondo un'indiscrezione riportata dal giornalista Hitson su Breaking Defense e mai smentita, il Pentagono sarebbe stato pronto già la scorsa estate a rivelare al mondo di possedere una nuova arma antisatellite.
I miliardari di Davos e salvare il pianeta.
Amici, per il momento il settore in via di sviluppo del mondo generalmente non accetterà di essere sacrificato sull'altare di un nuovo culto di Gaia gestito da un sacerdotizio di miliardari di Davos. Sembra che stia accadendo un miracolo, poiché i multimiliardari del World Economic Forum, WEF, sembrerebbero essersi fatti crescere le loro coscienze. Come per magia sembra che queste elite dai colletti d'oro non anelino più al profitto e al potere come una volta, mentre la COP26 chiude le sue cerimonie annuali di 12 giorni, figure di spicco legate al WEF come il principe Carlo, Jeff Bezos, Mario Draghi, Mark Carney e poi Klaus Schwab, che hanno annunciato un nuovo sistema economico basato sulla virtù, sul profitto. Secondo il sito web della COP26, 95 aziende di alto profilo, provenienti da una vasta gamma di settori, si impegnano ad essere nature positive, accettando di lavorare per arrestare e invertire il declino della natura entro il 2030. Il principe Carlo si è vanato di aver coordinato 300 aziende che rappresentano oltre 60 trilioni di dollari per partecipare a una transizione verde globale dopo aver incontrato il principe il 2 novembre. Jeff Bezos ha annunciato il suo nuovo fondo per la terra da 2 miliardi di dollari per proteggere gli ecosistemi della natura con un focus sull'Africa. Anche il primo ministro Mario Draghi si è unito a Mark Carney in questo nuovo percorso verde, poiché entrambi gli uomini hanno superato i loro vecchi giorni di adorazione del denaro di Goldman Sachs e hanno abbracciato un destino migliore. Al vertice del G20 del 1 novembre, Draghi ha abbracciato l'iniziativa per i mercati verdi del principe Carlo e ha dato il pieno sostegno dell'Italia all'iniziativa di decarbonizzazione. Lo stesso principe che è anche il creatore normale della grande agenda di reset lanciata nel 2020 ha parlato come un illuminato statista, dicendo ai leader del mondo: mentre l'enormità della sfida climatica domina le conversazioni delle persone, dalle redazioni alla vita, stanza, e poiché sono in gioco l'umanità e della natura stessa. È sicuramente tempo di mettere da parte le nostre differenze e cogliere questa opportunità unica per avviare una sostanziale ripresa verde, mettendo l'economia globale su una traiettoria sicura e sostenibile, e quindi salvare il nostro pianeta. Tra la nuova serie di meccanismi finanziari che vediamo essere portati online in questa guerra contro l'umanità ci sono il nuovo fondo per la terra di Bezos e il Living Planet Index di Sir Robert Watson e il nuovo Intrinsic sponsorizzato dalla Rockefeller Foundation Exchange Group, IEG, che cerca di trasformare ecosistemi globali per un valore stimato di 4 quadrilioni dollari in azioni finanziarie controllabili da nuove società private, soprannominate società di risorse naturali. Sul sito web, IEG ha dichiarato: in collaborazione con la Borsa di New York, IEG fornisce una piattaforma di primo ordine per elencare queste società per il trading, consentendo la conversione delle risorse naturali in capitale finanziario. L'equità del NAC cattura il valore intrinseco e produttivo della natura e fornisce una riserva di valore basata sui beni vitali che sostengono la nostra intera economia e rendono possibile la vita sulla Terra. Nel 2021 abbiamo iniziato a cercare l'approvazione normativa per portare le prime transazioni di beni naturali ai mercati dei capitali. La nostra visione è quella di portare sul mercato centinaia di società di beni naturali che rappresentano beni naturali per un valore di diversi trilioni di dollari. Queste nuove aziende diventeranno gli amministratori di nuove zone protette in tutto il mondo, che le Nazioni Unite richiedono di incapsulare il 30% della superficie terrestre entro il 2030 e molto di più entro il 2050. È tempo di gioire o è in gioco qualcosa di più oscuro? Per rispondere a questa domanda vale la pena chiedersi: questo nuovo ordine guidato dalla virtù ha qualcosa a che fare con il sollevamento delle persone dalla povertà o che con la fine dell'ingiustizia economica? Purtroppo questo è progettato per far esattamente il contrario. Come stiamo venendo a vedere, a come stanno iniziando a sottolineare gli statisti di tutto il mondo, questo nuovo ordine ha più in comune con le ossessioni oligarchiche di controllare il bestiame umano e meno con la preservazione dell'ambiente. La migliaia di tonnellate di CO2 emesse dai jet privati a Davos e alla COP26 rappresentano solo un piccolo aspetto di questa disonestà. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.